La rotta balcanica in bicicletta. Prima puntata. Partenza. Questo documentario radiofonico nasce dall'esigenza di raccontare una crisi umanitaria che continua da troppi anni. Sfruttando il mio privilegio di poter viaggiare semplicemente con la carta d'identità, ho deciso di percorrere in bicicletta alcune delle strade utilizzate da chi ha dovuto scappare dalla propria terra per tentare di raggiungere la Fortezza Europa. Questo è il racconto di un viaggio di quasi 4.000 km lungo la cosiddetta rotta balcanica. In realtà, dovremmo dire che esistono molte rotte balcaniche. Si tratta di un insieme di strade intraprese da gruppi di persone provenienti in maggioranza da Oriente. Le rotte balcaniche sono caratterizzate da violenze, ingiustizie, attese, ma anche da coraggio, determinazione, speranza, solidarietà. Le strade percorse collegano Europa ed Asia e permettono da sempre gli scambi e le interazioni tra i due continenti. Voglio narrare le storie delle persone che attraversano questi luoghi e delle organizzazioni che le supportano. Questa storia vuole contribuire a riportare in auge il carattere politico delle migrazioni e arginare il discorso classista e razzista dominante sulla tematica. Ai margini della mediatizzazione, la rotta balcanica è un cammino, talvolta mortale, intrapreso da migliaia di persone ogni anno. È un percorso minato da confini e frontiere, invenzioni delle società occidentali. Queste barriere sono state issate dagli stati-nazione, responsabili di una configurazione mondiale caratterizzata da neocolonialismi, guerre, accordi internazionali che hanno prodotto disuguaglianze estreme e un pianeta sempre più inabitabile. Un modello disumano e insostenibile che sopravvive per arricchire spropositatamente le oligarchie mondiali tramite lo sfruttamento delle persone e delle risorse naturali in ogni angolo del pianeta. Anche per questo la frontiera, comprensiva del sistema dei visti o di asilo, è da intendersi come un dispositivo di controllo ultra-tecnologizzato e ipermilitarizzato che ha lo scopo di gestire i flussi di persone, di merci e di capitali a seconda delle necessità delle classi dominanti. Ne risulta un meccanismo di mobilità globale squilibrato, classista e razzista, che ha istituzionalizzato la violenza e continua ad aumentare le disuguaglianze. In questo sistema proliferano le organizzazioni criminali, che lucrano sulle persone vulnerabili che tentano di attraversare i confini. Sono Giacomo, sono un cicloattivista e questo è La rotta balcanica in bicicletta, un documentario radiofonico Don Pierce. Don Pierce. Questa storia inizia un sabato pomeriggio di fine marzo. Stavo passeggiando per il quartiere nel quale sono cresciuto, quando ho visto alcune persone conosciute che andavano nella sede del gruppo scout portando pacchi. Mi sono avvicinato per capire cosa stesse succedendo.
Cosa hai portato qua al Verona 13?
Ho portato degli alimenti, dei generi alimentari che poi loro manderanno in Grecia.
Che cosa c'era?
Ho portato farina, pasta, riso basmati e salviette per i bambini.
Come mai hai comprato questa cosa per portarla?
Perché mi sembra una bella iniziativa e poi il clan Verona 13 fa sempre belle iniziative.
Il clan sta raccogliendo materiale igienico ed alimentare da mandare in Grecia tramite One Bridge to Idomeni, piccola organizzazione di volontari e volontarie nata nel 2016 con lo scopo di costruire ponti di solidarietà tra l'Italia e i Balcani, portare aiuti ai migranti, raccogliere testimonianze e tenere viva l'attenzione sulla rotta balcanica. Ho voluto chiedere agli scout come mai avessero deciso di investire il loro tempo in questa attività.
Sì, in pratica abbiamo fatto tutto l'anno scorso prima informarci su, proprio a partire dalle parole base, cioè cos'è un migrante, cos'è anche le parole clandestino, profugo. Poi siamo arrivati alla rotta balcanica per poi concludere, diciamo, tutto il nostro percorso su come poi avviene l'accoglienza nel momento in cui il migrante arriva in Italia. Abbiamo avuto dei contatti a Trieste, abbiamo fatto un campo di servizio di una settimana e lì abbiamo scoperto un modello di accoglienza virtuoso, molto diverso da quello che c'è in Veneto, che è l'accoglienza diffusa. E quindi lì, insomma, abbiamo avuto modo di collaborare, di conoscere diverse associazioni.
Gli scout avevano quindi intrapreso un percorso di conoscenza del fenomeno migratorio lungo la rotta balcanica, proprio quello che volevo fare anch'io. In seguito hanno cominciato a collaborare con alcune delle organizzazioni che incontrerò durante il mio viaggio, principalmente spinti dal valore della solidarietà, ma anche...
una scelta anche di impegno politico, quindi che non è un impegno partitico, ma è un impegno proprio anche di prendersi cura anche della collettività, insomma, quindi insomma, cioè...
Mi accorgo immediatamente come le migrazioni lungo la rotta balcanica rappresentino una questione trasversale. Ad esempio, emergono presto i temi della guerra in Ucraina e del razzismo, che affronterò con molte altre persone durante questo viaggio.
C'è stato un particolare perché mentre noi approfondivamo proprio questa tematica, ci accorgevamo di come la maggior parte delle persone fosse così focalizzata su quello che succedeva in Ucraina, appunto, che cioè come se tutto il resto che c'è da decenni non contasse assolutamente niente, no?
Più.
E anzi su questo abbiamo approfondito anche di come l'Europa non si sia fatta mezzo problema a dare hanno avviato una cosa di protezione immediata per tutte le persone,
per milioni di persone,
per milioni di persone senza problemi, cioè in un secondo, e tutti erano pronti ad accogliere.
Come mai?
Alla fine è solo il colore della pelle. Io mi sono risposta.
Tu cosa ti sei risposta?
Sì, la stessa cosa, cioè è sempre un po' legato al razzismo alla fine, perché siamo bianchi qui, la maggior parte della popolazione, e si è creata questa cultura in cui ti viene più facile accogliere qualcuno che ti somiglia piuttosto che qualcuno che solo fisicamente è diverso da te. E quindi anche quando è scoppiata la guerra in Ucraina, la maggior parte delle persone si sentiva anche di dover accogliere questi sfollati di guerra, però pur sapendo che ci sono un milione di altre guerre in altre parti del mondo, altre persone che sono nella stessa situazione, non sentivano questa spinta nell'accogliere magari rifugiati dal Pakistan piuttosto che dal Bangladesh, perché non sono la stessa cosa per le persone, sono diversi, e cioè banalmente proprio la superficialità delle persone che non va oltre il colore della pelle, oltre i tratti somatici, ma si ferma a quello che vede, e quello che è diverso fa paura. Secondo me è semplicemente questo.
Sì, anche una questione di proprio di quasi di sentirsi meglio, no? Legato alla questione razzista, sentirsi meglio di qualcun altro, pensarsi meglio di qualcun altro. Quando in realtà appunto è solo avuto il privilegio di nascere dalla parte ricca del mondo.
Quel sabato pomeriggio saluto gli scout confuso tra molti interrogativi. Cosa succede lungo la rotta balcanica? Chi sono le persone che la attraversano? Da dove vengono? Qual è la risposta dell'Europa, dei governi, delle organizzazioni al flusso migratorio nel sud-est europeo? Cosa c'entra il razzismo? Decido di prendere la bicicletta e di fare un viaggio nei Balcani, cercando di intercettare la cosiddetta rotta. Partirò in traghetto per la Grecia, attraverserò la Bulgaria, la Serbia, la Bosnia e finirò con una tappa in Croazia ed una finale in Italia. Incontrerò le organizzazioni che supportano le persone in movimento, quelle nate spontaneamente, dal basso, che coprono i buchi lasciati da stati apparentemente sordi alle necessità di una parte dell'umanità. Vedrò anche di chiacchierare un po' con i protagonisti della rotta balcanica, le persone che la percorrono. Preparo un progetto, recupero dei contatti, mi convinco che è una buona idea. Riaccendere i riflettori su una situazione passata in secondo piano con la guerra in Ucraina e gli arrivi dei migranti dal Mediterraneo. Una questione che ci riguarda direttamente, perché tra l'altro influisce sul tipo di società che vogliamo costruire, nella quale vogliamo vivere. Prima della partenza condivido il mio progetto con Jacopo Rui, che mi racconta il lavoro di One Bridge Two Domeni, di cui fa parte. È la prima organizzazione che vedrò operare quando arriverò in Grecia.
Le azioni più importanti che fa OneBridge si sviluppano in due direzioni. Una è quella di partire, di andare e di essere un presidio fisso laddove c'è bisogno del tipo di supporto che facciamo, cioè a Corinto, ad Atene. Comunque siamo diventati negli anni dei punti di riferimento per le comunità del campo di Corinto, per esempio, della comunità locale, della popolazione greca di Corinto nel momento in cui vuole interfacciarsi con noi o insomma fare delle donazioni, e ad Atene altrettanto per persone che si perdono magari nel marasma di una città, di una capitale così grande, che cercano un supporto. Gli uffici di Atene forniscono un orientamento non indifferente. Quindi direi che l'azione del partire, dell'essere là dove c'è bisogno di stare, è una delle azioni fondamentali. L'altra è quella del tornare, di riportare a casa, di dare voce e volti alle persone che supportiamo, del coinvolgere la comunità, le comunità a noi più vicine, dagli amici, i familiari, i parenti, gli scout, il gruppo parrocchiale, la scuola, fino ad arrivare a coinvolgere pubblicamente tutta una città, come le azioni che facciamo a Verona appunto nelle giornate mondiali del rifugiato, negli eventi di divulgazione e sensibilizzazione. Quindi in qualche modo mantenere vivo l'interesse, aggiornare sui cambiamenti, purtroppo spesso in negativo, che ci sono lungo la rotta, essere anche in questo caso un ponte, no? tra queste realtà e mantenerci costantemente attivi in questo tipo di azioni. Quindi anche qui divulgare anche attraverso iniziative come la tua, fornire supporto, qualcosa che permette alla gente di conoscere una realtà che magari ancora non conosceva o di aggiornarsi in merito, magari l'aveva scoperta all'inizio delle nostre attività e vuole sapere come abbiamo proseguito, come si è evoluta anche la situazione migratoria.
Perché è importante ridare un significato politico alle migrazioni? E in che modo OneBridge svolge questo lavoro?
Le migrazioni sono un fatto umano e la politica è ciò che regola i fatti umani, no? E di fatto agire, farsi portatore di un'azione, quella di partire, di divulgare, è qualcosa di forse prettamente politico, proprio nel momento in cui ci si impiccia, ci si immischia, si vuole prendere parte ai due movimenti della storia, quelli che vogliono favorire la libera circolazione delle persone e quelli che invece lo vogliono impedire. Noi stiamo dalla parte di chi vuole favorire, tutelare lo spostamento sicuro e legale delle persone, o che quantomeno vanno a provare a migliorare le condizioni di vita di chi si vede questo movimento impedito o temporaneamente limitato, come chi appunto è dentro al sistema dei campi. Di conseguenza c'è bisogno di azioni politiche, c'è bisogno di azioni politiche su diversi livelli. Dal basso, nella solidarietà concreta, di quando si organizzano i camion, di quando si scende a manifestare, fino a livelli anche più alti, in azioni di advocacy, in azioni di interrogazioni nei confronti delle istituzioni europee, nel fare rete anche con le altre associazioni e movimenti a livello più nazionale europeo che chiedono la libertà di movimento per le persone o la tutela delle vite delle persone in movimento. Quindi è certamente inserito all'interno di questo contesto il valore politico di ogni azione a supporto delle persone in movimento, il nostro come associazione, quanto quello del singolo che come te insomma decide di intraprendere un viaggio in bicicletta per raccontare la vita delle persone e la situazione di queste persone.
Quali sono le principali responsabilità istituzionali e sistemiche che portano le persone ad affrontare la rotta balcanica?
Le responsabilità istituzionali, se vogliamo, cominciano lontanissime nel momento in cui i vari parlamenti hanno votato per gli interventi militari in determinati paesi come l'Afghanistan, nel momento in cui si è deciso di andare ad esportare la democrazia attraverso insomma le canne dei fucili, ma in generale, se vogliamo, anche nel momento in cui si continua e in Italia lo sappiamo bene, a promuovere la produzione e l'esportazione di armi verso regimi in guerra o verso appunto stati che vanno a foraggiare regimi e parti in guerra, ecco. E l'Italia è uno dei principali paesi esportatori di armi. Queste cose sono ovviamente direttamente collegate con la conseguenza poi dopo della migrazione in sé per sé, per chi fugge da contesti di guerra. Dopodiché ovviamente c'è un sistema economico capitalista che va a favorire il benessere di una parte del mondo a scapito dello sfruttamento e dell'assoggettamento di un'altra parte del mondo. Parliamo di paesi sfruttati, di paesi continuamente mantenuti in una situazione di instabilità politica perché fa comodo ad altri paesi avere determinate risorse, materie prime, o perché si ottiene manodopera a basso costo. Quindi anche qui c'è un sistema economico globale che mantiene questo tipo di rapporti sociali. Diciamo, questa qui è una visione super ampia dentro la quale bisogna inserire, secondo me, i motivi per cui le persone decidono forzatamente di muoversi dal loro paese, ecco, prendendo ad esempio alcuni paesi tipo l'Afghanistan, la Siria o anche paesi tipo il Pakistan, comunque dove c'è instabilità politica, o ancora in alcune zone del Pakistan ci sono forme di schiavitù, e adesso iniziano anche le persone che si spostano a causa dei cambiamenti climatici. Anche qui un sistema economico capitalista che sfrutta la terra, sfrutta il territorio in generale, lo va ad impoverire, ha conseguenze poi climatiche che con anni di distanza si ripercuotono all'interno di determinate zone del mondo, ecco. Questo sarà uno dei motivi sempre di più in crescita nel prossimo futuro dovuto a questo.
I Balcani sono vicini, lo so bene, ci sono stato tantissime volte. Inizialmente proprio con gli scout quando avevo appena 16 anni. Con il gruppo del quale facevo parte ci andavamo d'estate a fare dei campi di solidarietà con i rifugiati delle guerre degli anni 90. Ho conosciuto per primo la Serbia, oggi fulcro della rotta balcanica. Innamorato all'istante di questa parte di mondo, delle sue genti, dei suoi paesaggi, ci sono tornato con qualsiasi scusa. In vacanza, a trovare gli amici, a fare ricerca per l'università. Prima di partire per la Grecia alla ricerca del materiale utile per questo documentario radiofonico, mi sono confrontato a lungo con Giorgio Fruscione, che si occupa di Balcani per l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. A lui ho chiesto una definizione.
La definizione geografica della regione balcanica non è affatto semplice. Per provare a dare una definizione dobbiamo scegliere su cosa concentrarci. Possiamo dare una definizione esclusivamente geografica e sostenere che tutto ciò che sta al di sotto del fiume Sava nel sud-est europeo sia Balcani. Oppure adottare un approccio più storico e sostenere che quei paesi che una volta facevano parte dell'impero ottomano siano Balcani, mentre invece altri paesi come Slovenia e Croazia, che una volta facevano parte dell'impero austro-ungarico, non siano Balcani, bensì Mitteleuropa. Allo stesso tempo possiamo dare una definizione più attuale, come quella adottata dall'Unione Europea, di Balcani occidentali e quindi adottare una definizione più politica a questa regione. La cosa importante da dire è che in questa regione si scontrarono diversi imperi e quindi diverse civiltà. Questo scontro ha dato origine a un miscuglio sia nazionale che etnico, che è in parte causa dei problemi attuali, ma anche la causa dell'impossibilità di dare una definizione coerente che renda questa regione un'unica area geografica. La regione balcanica infatti è non racchiudibile all'interno di confini, bensì ha una dimensione più fluida e più trasversale a diversi paesi e a diversi gruppi nazionali. Spesso infatti io dico che i Balcani non esistono e che quindi è meglio parlare di regione balcanica o penisola balcanica o appunto sud-est europeo. Nei Balcani c'è una questione di percezione e questa percezione mette insieme elementi che sono sia storici che geografici che culturali. Secondo una dinamica chiamata nesting orientalism, si cerca di ritenere balcanico il vicino che sta più a sud o più a est del punto di vista di chi parla. In questo modo, i Balcani, per chi sta a Trieste, iniziano in Slovenia, per chi sta in Slovenia, iniziano in Croazia, per i croati, invece, iniziano con la Serbia. ma all'interno della stessa Serbia potremmo dire che in Vojvodina, nella regione settentrionale, i Balcani iniziano da Belgrado in giù e via dicendo man mano che si procede a sud-est. La percezione di balcanico infatti ha col tempo assunto una connotazione negativa in virtù del passato nelle province ottomane, quando appunto si considerava l'impero della Grande Porta come un impero oscurantista e che tenesse in gabbia i popoli e che quindi le società che vi vivevano fossero società retrograde rispetto a quelle invece dell'impero austro-ungarico. Ecco perché la definizione di balcanico è sempre stata viziata da stereotipi che non ne hanno facilitato un'identità comune e che quindi rendono ancora più difficile darne una definizione precisa all'interno dei confini.
E la Grecia, dove sto andando io, fa parte dei Balcani?
Bisognerebbe chiederlo ai greci. Se la loro sensibilità nazionale non li offende, allora fanno parte dei Balcani, ma credo che i greci si sentano più greci che qualunque altra cosa, ma direi che fanno parte dei Balcani, perché geograficamente ne fanno parte, sono parte della penisola balcanica, sono stati parte dell'impero ottomano e anche se sono già all'interno dell'Unione Europea, condividono con gli altri paesi della regione e i paesi confinanti diverse caratteristiche di quelli che vengono tradizionalmente considerati paesi balcanici.
Anche in seguito ai consigli dell'amico Giorgio, dopo una serie di ricerche e incontri con alcune organizzazioni che operano nell'area, prenoto un biglietto per il traghetto da Ancona a Igoumenitsa. Rimetto quindi in sesto la bicicletta. Riempio i quattro borsoni laterali con un po' di vestiti, tenda, sacco a pelo e materassino, per immergermi nella natura quanto più possibile. Nelle città invece troverò ospitalità. A volte dormirò in qualche ostello o affitterò una camera. Ho anche un fornellino e una pentolina per cucinare ovunque in autonomia. Qualche attrezzo per le eventuali piccole riparazioni alla bici, un impermeabile, il casco e gli occhiali, le scarpe che si attaccano ai pedali, quattro borracce, alcuni antidolorifici e un po' di integratori, una borsetta da toilette, qualche libro formato digitale e naturalmente il telefono, oggetto indispensabile per il tipo di lavoro che andrò a fare. Il 23 maggio prendo il treno con la bici e vado fino al porto di Ancona. Mi imbarco. Finalmente, partenza.
Attenzione, prego. Preghiamo tutti gli autisti dei mezzi pesanti e veicoli privati con destinazione finale Igoumenitsa di recarsi alle loro auto. Grazie.
Non sono mai stato in Grecia. Anche per questo passo la prima notte, una delle poche di tutto il viaggio, in un campeggio attrezzato. Il primo giorno vero di viaggio, un po' rallentato da alcuni momenti di pioggia, percorro 62 km e mi fermo in un paesino di nome Canali. Per questa seconda sera di viaggio domando ad un ristorante se posso bivaccare nell'oliveto adiacente e naturalmente non ci sono problemi. Tutte le notti successive dormirò vicino alle spiagge, dove c'è sempre una doccia pubblica. Da Canali a Amfilochia, 85 km, poi altri 102 km fino a Kato Vasiliki. Poi a Krata, 109 km. Le gambe cominciano a rinforzarsi, il fiato si allunga. La prima tappa sulle tracce delle persone in movimento lungo la rotta balcanica la faccio a Patrasso. Avevo ricevuto una segnalazione che non potevo ignorare.
Prova a dare un'occhiata in zona porto, se ancora ci sono persone. Davanti al porto c'è un vialone a quattro corsie, mi sembra, e davanti a quello ci sono delle case abbandonate, degli squat. Se vuoi provare a dare un'occhiata lì dentro, vedere se c'è qualcuno, occhio perché potrebbero esserci smugglers, insomma magari non essere troppo il benvenuto. Però se le persone sono ancora a Patrasso sono lì, nei casermoni lì davanti, vedi vecchie strutture fabbriche abbandonate davanti al porto.
Seguendo queste indicazioni, mi ritrovo davanti ad una grande fabbrica abbandonata. Non vedo movimento, nessuna persona nei paraggi. Decido quindi di entrare da un ingresso laterale, senza dare nell'occhio. Fotografo le scritte sui muri. Traghetti, non polizia. Solidarietà con tutti i rifugiati in Grecia. E molte altre scritte in arabo che non so leggere. Entro in un primo stanzone che sembra un locale macchinari, nel quale osservo i resti di materassi, tantissime scarpe malmesse, vestiti intrisi di polvere, involucri di medicinali, rifiuti di ogni tipo. Anche in una seconda ala della fabbrica trovo vestiti, giacconi, coperte, tutto visibilmente abbandonato da tempo. sono le tracce del passaggio di migranti. Resto poi sorpreso da un'altra stanza, più piccola, sembra un ufficio. È ordinata e pulita. Su un tavolo, un rotolo di carta assorbente che sembra appena uscita dalla confezione, un accendino e delle cartine, un bicchiere con il fondo fresco di un caffè e un telefonino. Nell'angolo della stanza una bombola del gas collegata ad un fornello, delle pentole, tutto sembra essere in uso. La luce della stanza è accesa. Un altro dettaglio poi mi sorprende e mi fa capire che c'è ancora qualcuno che vive in questo stabile. Una moschea. È delimitata da alcune file di mattoni, all'interno dei quali ci sono i tappeti, ben disposti e puliti. Lì vicino noto alcune paia di scarpe, in buono stato, un sapone, un dentifricio e anche un tubo dal quale esce dell'acqua. È un luogo sorprendente. In questa fabbrica in disuso sono transitate migliaia di persone. Tentavano il game. Il significato di questa parola me lo aveva spiegato una giovanissima scout prima di partire.
Cos'è questo game?
Praticamente i migranti che passano appunto dalla rotta balcanica fanno questo percorso che anche loro stessi chiamano game, solo che quasi sempre vengono beccati dalla polizia e riportati indietro illegalmente, in realtà derubati, picchiati, e alcuni lo fanno anche 20, 30, 40 volte finché non riescono finalmente ad arrivare, se riescono, perché non è detto. Non ti aspetti di arrivare in un punto e tornare sempre indietro allo stesso punto con meno soldi di quelli che avevi prima, in condizioni peggiori di quando sei partito. Parti per andare in un posto migliore, ma poi magari ti ritrovi che sei peggio di prima.
Il game è un triste fondamentale della rotta balcanica. È la lotteria che tentano le persone in movimento attraversando le numerose frontiere. Una serie di percorsi in continuo mutamento nei quali le persone viaggiano tra luoghi visibili e invisibili, campi, confini, grandi città e paesini sperduti. È un gioco al quale i giocatori non vorrebbero partecipare, ma sono costretti dalla tirannia delle frontiere, dalle regole degli stati che hanno trasformato i confini in luoghi estremamente pericolosi e crudeli. Davanti al porto di Patrasso ho visitato il luogo dove trovavano rifugio i migranti prima di tentare il ferry game, il gioco del traghetto. L'impresa consisteva nel riuscire a scavalcare la doppia fila di recinzioni del porto e nascondersi in qualche anfratto dei camion in attesa dell'imbarco, solitamente tra le ruote e il motore. Un modo per raggiungere l'Italia e poi continuare verso i paesi dell'Europa centrale, ammesso di riuscire ad arrivarci vivi, dato che non sono mancati casi di ritrovamenti di cadaveri a bordo di queste navi. Numerosi anche i casi documentati di respingimenti, persone scoperte all'arrivo dai traghetti nei porti italiani. Queste persone sono state sistematicamente rispedite indietro, in prigioni segrete, nelle viscere delle navi commerciali, le stesse che usano i vacanzieri. In questo modo è stato calpestato il diritto di chiedere asilo. Per mettere fine al ferry game, la caccia ai migranti nel porto di Patrasso è stata feroce e violenta. La polizia greca ha sgomberato più volte questo luogo, deportando le persone nei centri di detenzione. Oggi la fabbrica in disuso è nuovamente vuota, diventando di fatto un museo del passaggio migratorio. Durante il mio viaggio sulla rotta balcanica, mi capiterà molte altre volte di visitare luoghi simili alla fabbrica di Patrasso, luoghi informali, a volte vuoti, a volte con centinaia di persone all'interno, che aspettano il momento giusto per tentare la sorte, per provare il game. La rotta balcanica in bicicletta è un documentario radiofonico d'On Pairs, scritto da Giacomo Corticelli, musiche di Giulio De Boni Dovago, produzione, mixaggio e fotografie d'On Pairs. Iscriviti ai canali social donpairs.it per tutti gli aggiornamenti e le foto del viaggio. Tutte le puntate sono riascoltabili sulle principali piattaforme di podcast. Scopri e sostieni il progetto con una donazione sul sito buonacausa.org/cause/donpairs.